On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni. Dimebag Darrell and Vinnie Paul. Il 26 ottobre 1881 a Tombstone, Arizona, avvenne uno dei fatti più noti della storia del vecchio West. Nei pressi del ricovero per cavalli denominato OK Corral, i fratelli Earp, insieme al pistolero Doc Holliday, sfidarono a duello i fratelli McClory e Clanton. Lo scontro si concluse con la totale vittoria degli Earp, ma il fatto diede vita ad una più ampia faida di famiglia che si risolse solo un paio di generazioni dopo. Tuttavia, non è per questo motivo che la disfida dell'OK Corral è passata alla storia. Essa è rimasta indelebile nell'immaginario collettivo americano e in seguito, grazie ai film western, nel mondo per essere il più celebre scontro fra uno sceriffo, Wyatt Earp, e i suoi aiutanti ed una banda di ladri di bestiame, nota in zona come Cowboys. Sarà proprio questo fatto di sangue, infatti, a far mutare nell'accezione collettiva americana il senso del termine cowboy, da semplice mandriano a fuorilegge. La fascinazione per il vecchio West e i cowboys è proseguita fino al giorno d'oggi, non si è mai interrotta, a volte si è affievolita, ma ha avuto un grandissimo picco negli anni 50 e poi in tutti gli anni 60, il decennio in cui nascono i protagonisti della nostra storia. Sono i fratelli Abbott. E se il nome fratelli Abbott non vi dice niente istintivamente, dovreste andare a ripassare la vostra collezione di dischi metal. Vinnie Paul e Dimebag Darrell erano proprio come dei cowboy. Nonostante il successo, vivevano alla giornata, sentivano ogni passione in maniera estrema come il protagonista di un film western. E nello specifico Dimebag se ne andrà anche proprio come un pistolero del vecchio West, proprio come un cowboy, anzi, qualcosa di più, proprio come un cowboy venuto dall'inferno. Vincent Paul Abbott nasce l'11 marzo 64 ad Abilene in Texas, figlio del cantante e produttore di musica country Jerry Abbott e di Carolyn. La coppia ha anche un altro figlio, Darren Lance Abbott, il 20 agosto del 66. Sono la classica famiglia benestante degli Stati Uniti del Sud. Repubblicana, conservatrice e soprattutto bianca. L'infanzia dei due bambini va infatti avanti senza che ci sia nulla di particolare da raccontare. I ragazzi non sono discoli come uno si potrebbe istintivamente immaginare, vanno a scuola, non creano problemi e anzi partecipano volentieri alle attività scolastiche. Il primo a muoversi in ambito musicale è Vincent, tutti lo chiamano Vinny, che essendo cresciuto a pane e musica decide di entrare nella band scolastica. Lo strumento che sceglie tuttavia non è quello che uno si potrebbe aspettare, è il basso tuba. Gli piace moltissimo. In realtà è anche piuttosto portato e per quanto riguarda il suo posto nella musica, lui l'avrebbe già trovato. Il padre, che nel frattempo ha anche divorziato dalla madre dopo 17 anni di matrimonio, ma in maniera completamente pacifica, si trasferirà soltanto a qualche isolato dai figli che continueranno a stare da lei. È preoccupato per Vinny e fa una cosa che non ci si aspetterebbe normalmente. Prende il figlio e gli dice: senti, ma che ti sei messo in testa di suonare il basso tuba? Di fare il musicista classico? Ma dove credi di andare? Quale futuro potrai avere? E soprattutto, ma pensa alle ragazze. Dai retta a me. Inizia a suonare la batteria. E Vinny segue il consiglio paterno. Non gli serve molto per capire quanto il padre avesse ragione. Le emozioni che prova quando suona la batteria superano di gran lunga quelle che provava suonando il basso tuba. Chissà mai perché. Inizia ad ascoltare musica rock, la più dura possibile, e cresce nel culto di tre batteristi: Peter Criss, Tommy Aldridge e naturalmente Alex Van Halen. Queste attenzioni che Jerry, il padre, contento di vedere la sua passione passata al figlio, dava a Vinny scatenano la gelosia del minore, Darrell, che non trova giusto che il fratello abbia ricevuto una batteria e lui no. Se ne fa regalare una anche lui. Il desiderio di imitazione è molto grande, ma malgrado Darrell si eserciti quanto più non possa, non riesce a stare al passo del fratello. No, non sono i due anni d'età. Vinny è nettamente più bravo. Jerry interviene e per la seconda volta ha l'intuizione giusta. Capisce che la cosa potrebbe creare problemi fra i suoi figli e, cosa ben peggiore, che Darrell potrebbe perdere interesse nella musica. A Vinny aveva regalato una batteria perché non voleva che si pensasse che volesse fare del figlio una copia a carbone di se stesso. Jerry era chitarrista. Ma vedendo la passione del rock di entrambi, quel pericolo era già passato. Jerry faceva country e dunque decide di comprare al minore una Hondo imitazione della Les Paul. Anche stavolta la scelta è azzeccatissima, conosceva i suoi polli. Darrell, da una parte, visita ogni volta che può il padre, desideroso di imparare tutto ciò che ha da insegnargli su come si suona la chitarra. Dall'altra, adesso che lui e Vinny suonano due strumenti diversi, possono iniziare a suonare insieme. Il legame fra i due diventerà subito indissolubile. You cold when you were headed for the skies, but you were young and bold, and baby, didn't that change with a wink of your eye? Now no one's talking. È naturale che alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, la band hard rock di riferimento fosse quella dei Van Halen, fondata dagli omonimi fratelli. Per gli Abbott è più che un'ispirazione. Si rivedono in loro, capiscono che il sangue è più denso dell'acqua e che se vuoi formare un gruppo che resti così per sempre, devi farlo con tuo fratello. Giusto il tempo che serve a Darrell di imparare due accordi e già vanno nel garage a fare una jam di 6 ore, dove però suoneranno solo Smoke on the Water, l'unica canzone che il minore dei due sapesse al momento suonare. La passione è grande in questi ragazzi, è evidente. E se i Van Halen sono la grande passione di Vinny, Darrell ha una venerazione per i Kiss, in special modo per il chitarrista Ace. Quando è da solo, si trucca come lui, si mette in bagno e imita le sue mosse allo specchio. Costringerà il padre a imparare le canzoni dei Kiss, che erano tanto di più lontano potesse esserci dalla sua concezione di musica, per potergliele poi insegnare. Però ben presto che il padre, nonostante fosse un ottimo chitarrista, poteva essere il suo unico insegnante, e così inizia a frequentare lo studio del padre, dove di chitarristi bravi e disposti a dare una dritta a un piccolo ragazzo appassionato ne giravano tanti. Diamo merito però anche a Carolyn, la mamma. Quando Darrell ha 14 anni, lo accompagna per la prima volta ad un contest per giovani chitarristi. Darrell non vince, stravince il contest, e Carolyn inizia a provarci gusto e inizia a girare lo stato a cercare serate del genere. Lo porterà a innumerevoli contest finché Darrell non verrà bandito a vita, non per comportamenti violenti o per qualche altro problema causato, ma per manifesta superiorità. Vinny nel frattempo non stava con le mani in mano. Era troppo vecchio per poter fare l'enfant prodige come il fratellino, ma continua a suonare a scuola e la sua bravura non può passare inosservata. Un compagno di classe, il chitarrista Terry Glaze, vuole formare una band. Ha già chiamato degli amici, Tommy Bradford al basso e Donny Hard alla voce. Gli serve un batterista e sa che non c'è opzione migliore di lui. Vinny accetta, ma ha una sola condizione. Dovete chiamare anche Darrell, il mio fratellino. Dove vado io, va lui. Non siamo disposti a separarci. Glaze dirà successivamente di aver accettato a malavoglia. Era un ragazzino, 2 anni più piccolo, e oltretutto stava parecchio indietro musicalmente. Solamente che sa che non può fare a meno di Vinny e quindi accetta. Decidono di chiamarsi come la cittadina dove vivono, Pantengo. Dopo aver già provato Gemini, ma si accorgono ben presto che il nome è, orribile, suona male, non c'è altro modo di dirlo. C'è una parola spagnola, la seconda lingua del Texas, però, che gli assomiglia molto e che ha proprio un bellissimo suono. Pantera. Questo è il nome che li renderà famosi. Inizialmente i Pantera sono molto diversi da come poi diventeranno noti. Hanno uno stile molto più glam, chiaramente ispirato ai Kiss. Soprattutto Glaze e Darrell si dividono il ruolo di solista, fatto che non durerà molto. Donny alla voce non funziona, viene cacciato dal gruppo praticamente subito. Il suo ruolo lo rileva direttamente Terry Glaze, che così facendo abdica la posizione di solista. Erano bastati pochi mesi di prove, oltretutto, per capire che Darrell avrebbe nettamente superato il resto del gruppo di lì a 4 settimane. Anche Bradford non dura molto al basso, non si adatta allo stile degli altri, non riesce a stare al passo, perché nel frattempo i Pantera un piccolo seguito iniziano anche a farselo, piccolo, ma abbastanza da alimentare velleità. Truccati, vestiti di spandex, con i capelli cotonati, firmano un contratto con la Magic Metal Records, appena fondata da Jerry Eldin, che altri non è che Jerry Abbott, il padre di Darrell e Vinny, che gli fa quindi da manager e produttore. Con l'etichetta del babbo per nulla raccomandati pubblicano il loro primo album, Metal Magic, è il 1983. Il disco è grezzo, asimmetrico, dirà un giornalista, che tuttavia ne intravede delle potenzialità. Vendite zero, ma piano piano diventa una piccola chicca del mondo appassionato del glam. Darrell e Vinny però non sono affatto contenti. Iniziano a pensare che la loro musica è troppo moscia, troppo melodica. Dovrebbero aumentare la potenza, allontanarsi un po' dal glam. E questa tensione fra glam e metallo caratterizzerà una buona parte della, chiamiamola prima vita dei Pantera. Glaze infatti non è d'accordo. Il lavoro successivo, Projects in the Jungle, è ancora una roba glam. Una pesantezza maggiore nella musica si evidenzia, ma poca roba. La trasformazione è più palese nel lavoro successivo, I Am The Night. Peccato che con 3 dischi all'attivo la stampa li noti appena e il pubblico forse meno. La strada non è quella giusta. Almeno questo pensano i fratelli Abbott, che ormai sono stufi del glam. Anche perché hanno iniziato ad ascoltare molto della nascente scena thrash metal. Metallica e Slayer in testa. Capiscono che è il futuro, che il loro stile e le melodie di Glaze si adatterebbero molto meglio a quel mondo là. Ma Glaze è irremovibile e dunque va da sé che dovranno trovarsi un altro cantante. Piazzare Glaze tuttavia non era un compito facile. Le divergenze infatti erano di natura artistica, sulle sue capacità canore nessuno aveva mai messo bocca. L'86 lo spendono infatti provando un cantante dietro l'altro, inizialmente un certo Matt L'Amour, che ebbe il solo merito di far rimpiangere il suo predecessore, dopodiché un certo Rick Mithiasin, definito culturalmente incompatibile, qualsiasi cosa possa significare, e alla fine l'ex compagno di classe David Peacock. Mossi dalla disperazione, finiscono per richiamare Donny Hart, ma la situazione, lo potete capire bene, era drammatica. Il fato, tuttavia, era dalla loro parte e l'uomo della provvidenza stava per arrivare. Il 18enne nativo di New Orleans, Phil Anselmo, infatti, era uno dei pochissimi fan dei Pantera sin dalla prima ora, da quando aveva 15 anni. Nell'86 venne a sapere che la band stava disperatamente cercando un cantante e lui in questo effettivamente se la cavava. Decide di contattarli, lo fa più volte, perché all'inizio lo ignorano fino a quando alla fine dell'anno ottiene il tanto aspettato invito per fare un provino. Non fa in tempo a finirlo il provino che gli comunicano che è nella band. Non si sono mai visti prima, l'intesa è istantanea e Dar, Rex e Vinnie hanno la consapevolezza di aver trovato il pezzo mancante del puzzle. Adesso è tempo di fare grandi cose. L'intenzione c'era tutta, l'entusiasmo anche, e tuttavia riuscire al primo colpo non fa parte del fato dei Pantera. Insieme ad Anselmo registrano un nuovo album, Power Metal. I Pantera sanno che si devono affrancare dalla Metal Magic Records, praticamente loro stessi, ed entrare in un'etichetta che potesse garantirgli una distribuzione migliore, come dire, un'etichetta vera. Sono a un passo dal firmare con la Gold Mountain Records, ma la cosa non va in porto e il perché ce lo racconta Darrell. Volevano cambiare il nostro stile e farci suonare come Bon Jovi. Anche questa volta dunque si autoproducono e il disco ancora una volta non sfonda. Musicalmente è anche interessante. I riff di Darrell, uniti alla voce di Phil Anselmo, effettivamente catturano l'orecchio. Ma ancora c'è un retroterra glam che si evince non solo da alcune ingenuità nella composizione, ma anche dal modo in cui vanno vestiti sul palco. Vinnie e Darrell non ce la fanno più. Iniziano a pensare che forse non sfonderanno mai. Sono stanchi, ormai suonano da un po', di dischi ne hanno fatti. Non ce n'è uno che sia andato bene. Sono sul punto di lasciare tutto. Vinnie dice che vuole cambiare completamente stile. Basta con questi vestitini magici glam. Non sono loro a fare la musica, siamo noi, jeans e maglietta, e giù di ignoranza. Ma Darrell in quel momento riceve una proposta incredibile, quanto inaspettata. Qualcuno l'aveva notato, nello specifico quel qualcuno era Dave Mustaine, che lo voleva come solista nei Megadeth. Darrell ne parla immediatamente a Vinnie, torna da Mustaine e gli dice che accetta, ma con la solita condizione tipica degli Abbott. Viene anche Vinnie. I Megadeth per un momento diventano un'alternativa molto reale per i fratelli Abbott. Provano a incastrare qualcosa, ma dopo un po' capiscono che non se ne può far niente. Per come sono andate le cose, probabilmente meglio così. Ma certo, l'idea di vedere i Megadeth formati da quei tre insieme, beh.
I'm in.
Terminata l'infatuazione, il momento di emozione per i Megadeth, i fratelli Abbott capiscono che effettivamente, se vogliono ancora provarci, è con i Pantera che dovranno andare avanti. È insieme e basta. Beh, insieme e con Anselmo, questo è sicuro. Ma questa volta si riparte. Tutto da zero. E quando dico che si riparte da zero, intendo dallo zero assoluto. Il lavoro precedente viene disconosciuto, abiurato, non lo suoneranno mai più, non verrà ristampato, diventando ovviamente un'assoluta rarità per i collezionisti, e ancora oggi sul sito della band non compare. Lo spandex è bandito per sempre. Per promuoversi assumono un nuovo manager, Walter O'Brien della Concrete, con il chiaro compito di trovare loro una major disposta ad investire. L'impresa si rivela fondamentalmente impossibile. Ben 28 case discografiche dicono di no ai Pantera, finché l'ATCO Records decide di dargli una possibilità. Manda due dei suoi emissari a vedere un loro concerto in Texas e uno dei due, Mark Ross, ne rimane talmente impressionato che decide di chiamare la sera stessa per dire all'etichetta: fateli firmare subito. Alla fine della prima canzone, racconta, avevo la bocca spalancata come un pesce lesso. Potenza del loro suono, la loro attitude, i loro riff mi avevano spazzato via. Fondamentalmente dovevi essere un perfetto idiota per pensare che non fossero pazzeschi. Passo successivo è quello di trovare un produttore per far registrare loro un album. La scelta verte su Terry Date, grazie al suo passato con i Soundgarden, Metal Church e gli Overkill. È l'uomo giusto. Il loro nuovo sound avrà come centro direzionale Darrell, con i suoi riff e i suoi soli, che diventano più complessi e ovviamente più pesanti. Per rendere il sound ancora più compatto, scelgono uno stile di registrazione totalmente sui generis. Perché sì, Vinnie Paul inizia registrando le parti di batteria, ma poi è Darrell che registra le parti di chitarra. Brown, con il basso, arriva per terzo. E i testi si fanno molto più cupi, chiaramente ispirati a quelli di Ozzy, al tempo dei Black Sabbath. Il risultato di tutto questo è Cowboys from Hell, e questa volta il successo è totale. Per forza. Per il momento, però, è solo di critica che all'unanimità lo riconosce immediatamente come un punto di svolta dell'intero movimento metal. E soprattutto santifica la chitarra di Darrell insieme alla voce di Anselmo. C'è chi arriva addirittura a sostenere che questo disco sia stata una salvifica iniezione ad un genere che altrimenti sembrava destinato già al viale del tramonto. I Pantera sono estasiati e da allora in avanti lo considereranno il loro vero primo album. C'è da risolvere l'aspetto delle vendite al pubblico, ma questa volta, con una major alle spalle, diventa possibile organizzare una serie infinita di concerti promozionali, aprendo la gente giusta. Exodus, Suicidal Tendencies e Judas Priest, per farsi notare dagli appassionati del genere. E il definitivo punto di svolta arriva con la chiamata al Monsters of Rock di Mosca, insieme ai Metallica e agli AC/DC. Suonano per primi, con un terzo del pubblico rispetto agli altri due, ma parliamo comunque di quasi 500.000 persone. It's a freaking ball! Adesso alla band manca semplicemente un grosso successo commerciale in fatto di vendita di dischi, perché come concerti andiamo già piuttosto bene, ma ormai tutto è al posto giusto per ottenerlo. A Vulgar Display of Power, grazie allo stile di canto più hardcore di Anselmo, adempie perfettamente a questo compito, diventando un successo commerciale anche al di fuori dell'ambiente metal. Il videoclip del singolo di maggior successo, Woke, viene passato addirittura su MTV. Molto del merito va a dare all'ormai leader totale della band, che ha praticamente composto ogni singola traccia. Anche Darrell è in quella cerchia di esseri umani capaci di reggere una quantità d'alcol ed erba pari a quelle di Ozzy Osbourne. Cambia completamente il look. Pizzetto tinto, bermuda, canotta, un pendente a forma di lametta in omaggio ai Judas. Inoltre decide di abbandonare lo pseudonimo Diamond Darrell per un ben più adatto Dimebag Darrell. Soprannome viene coniato per la prima volta da Anselmo per sfotterlo, in quanto il coraggiosissimo chitarrista non girava mai con più di un decino d'erba, in slang americano un dimebag, addosso per paura delle guardie. Nel 1994, con la band all'apice della fama, avviene qualcosa che destabilizza tutto però. Jerry, il loro papà, decide di andare in pensione e chiude i Pantengo Studio. E perciò i suoi figli dovranno cercare un nuovo posto dove registrare i loro dischi, perché nonostante il successo, le incisioni le facevano sempre lì, praticamente a casa. Iniziano a fare come fanno tutte le rock band, sostanzialmente. Si registrano parti diverse del disco in studi diversi, ma per loro è un trauma. Dimebag racconta che gli faceva veramente schifo stare sempre in viaggio, non avere mai lo stesso posto, non poter mai entrare dentro l'atmosfera del disco, perché ormai si era un po' come operai. Oltretutto, nonostante fossero tutti grandi, grossi e vaccinati, stare sotto gli occhi del padre limitava in qualche modo il loro consumo di droghe, che adesso inizia paurosamente a salire complice lo stress. Nonostante tutto, il disco è un successo, al punto di essere tra i pochissimi album metal a debuttare al numero 1 della classifica di Billboard. Da segnalare che i Pantera, dal canto loro, non fecero alcuno sforzo per essere commerciali ed entrare nel mainstream. Non volevano farlo, non gli interessava minimamente. Durante il tour successivo all'uscita del disco, le cose però iniziano a prendere una brutta piega. Phil soffre di lancinanti dolori cronici, dovrebbe stare lontano dai palchi e riposarsi, ma ciò significherebbe mandare all'aria un tour da tutto esaurito, opzione non percorribile. Per sentire meno dolore, sceglie la via dell'abuso di antidolorifici, alcol e infine eroina. Non suona con un gruppo di santi, è chiaro, men che mai salutisti, ma il suo comportamento si fa davvero eccessivo, anche per gli Abbott. Pensate che la band si comporterà da separata in casa, Vinny, Darrell e Brown si muoveranno su un bus, Anselmo su un altro, e la stessa cosa si ripete nella composizione dell'album successivo, The Great Southern Tranquil, dove registrano in due studi diversi. Non bissa il successo precedente, ma per poco, e ancora una volta dimostrano di non volere in alcun modo alleggerire il loro sound, che anzi viene definito più estremo che mai, ma è l'ultimo dei loro problemi. Phil ha un punto di non ritorno. Collassa dopo una data a Dallas per overdose. Viene rianimato in ospedale dopo essere stato per 4 minuti clinicamente morto e 2 giorni dopo è di nuovo sul palco, come se niente fosse. Un immenso stupore, anzi turbamento di tutti. La band capisce che è fuori controllo e la piccola crepa che era andata allargandosi negli anni diventa una frattura. Vinny descrive le registrazioni del disco successivo così. Sostanzialmente dovevamo fare a botte per portare Phil in studio. Non gli piaceva niente, niente del sound, niente del materiale, non proponeva nulla. Sembrava quasi volesse arrivare primo a un contest di teste di cazzo. Purtroppo, ad aggravare il peso sulle spalle di Vinny e Darrell in questo momento, c'è anche il fatto che la mamma, Carolyn, si ammala di cancro ai polmoni, morendo neanche 2 mesi dopo la diagnosi. L'evento devasta entrambi i fratelli Abbott, ma su Darrell, il cocco di mamma, la ferita è veramente profonda. Fa malinconico, sfiduciato nei confronti della musica. Intervistato sul suo ultimo lavoro dirà semplicemente quantomeno noi continuiamo a suonare dei soli. Negli anni 70 dovevi saper cantare, dovevi saper fare il solista, non andavi da nessuna parte. Oggi sono 2 power chord, un po' di macello e ballare sul palco. Ormai sta arrivando il 2001 e la band è vistosamente stanca. Vero che il successo è arrivato solamente da una decina d'anni, ma saranno 20 almeno che suonano e ci provano, e 20 anni passati a girare il paese da costa a costa, quei 10 di umilianti fallimenti, si fanno sentire. Pantera ufficialmente non si sciolgono, si allontanano. Entrano in una pausa senza data di scadenza. Lo fanno quasi senza clamore, come fosse la cosa più naturale di tutti. Vinny, tuttavia, racconterà che era abbastanza sicuro che un paio d'anni dopo, massimo 3, si sarebbero riuniti. Lui ci contava tanto, e ci contava anche Darrell. Va bene, è un momento. Ci farà bene, prenderemo delle strade separate, ma sicuramente a un certo punto ci verrà voglia di tornare insieme, di alzare il telefono, di chiamare Phil. Non sarà Phil a spezzare questo sogno dei fratelli Abbott, ma Brown, che chiamerà Darrell e gli dirà che non sarebbe più tornato a far parte dei Pantera e che preferiva contribuire al nuovo progetto di Phil, che anche lui di tornare non aveva grande intenzione. Dimebag Darrell è costernato, sente che il lavoro di una vita gli è stato sfilato sotto i piedi. Fratello decide che sebbene fossero loro i fondatori, continuare a suonare con il nome Pantera avrebbe portato solo a battaglie umane e legali con Phil Anselmo, e nessuno dei due ne voleva altre. Quindi prendono Patrick Lachman alla voce, non Kaka al basso, e fondano i Damage Plan, incidendo anche l'album New Found Power, che tuttavia non avrà lo stesso successo di quelli dei Pantera. Nel 2004 decidono comunque di andare in tour in giro per il paese per costruirsi una nuova fan base e poi incidere l'anno successivo un nuovo disco. Come tutti i piani ben congegnati, non andrà a termine. L'8 dicembre 2004 sono passati 44 anni dall'assassinio di John Lennon, esattamente. I Damage Plan si stanno esibendo a Columbus, in Ohio. Il concerto è iniziato da un paio di minuti quando un fan, o presunto tale Nathan Gale, irrompe sul palco con in mano una Beretta 92. Scarica 5 colpi su Dimebag Darrell, 2 a bruciapelo alla testa. Il capo della sicurezza si scaglia contro di lui, soltanto per essere ucciso a sua volta, così come un terzo fan che era accorso tentando di soccorrere Darrell. E nessuno potrà chiedere a Nathan Gale le motivazioni di questo insano gesto, perché verrà colpito alla testa da un agente di polizia deciso a interrompere la sua follia omicida. Nathan Gale era un ex marine e le armi le sapeva usare piuttosto bene, e ne aveva anche diverse. Gli amici, i genitori descrivono il ragazzo come un ragazzo problematico. Nell'ultimo periodo non era stato bene con la testa, era stato riformato dai Marines proprio per questo. Chissà, forse nella sua immaginazione distorta c'era un qualche risentimento verso Dimebag per lo scioglimento di quello che alcuni giurano, ma è impossibile provarlo, fosse il suo gruppo preferito, naturalmente i Pantera. Non lo sapremo mai. Al funerale di Dimebag ci saranno migliaia di fan, amici illustri come Zakk Wylde e soprattutto i suoi due gruppi preferiti, i Kiss e i Van Halen. Gene Simmons donerà la sua bara brandizzata Kiss, prodotto realmente esistito in commercio per i fan più accaniti, mentre Eddie Van Halen decide di seppellire con lui la chitarra con cui ha registrato Van Halen 2. Darrell lascia un'eredità immensa, fatta di uno stile unico che ha saputo reinventarsi nel tempo e che ha praticamente ispirato il suono di tutte le band new metal venute dopo di lui, che tenteranno di imitarne i riff con alterni risultati. Con i soli neanche ci provano. A Darrell va il merito di essere sempre stato se stesso, di non aver mai accettato alcun compromesso per essere commerciale e di aver adottato uno stile unico fatto di cromatismi legati, ciò che lui chiamava il Texas Style, che invece di note e accordi preferisce bending, sliding, palm mute. E questo è solo un accenno, una punta di una complessità tecnica che di certo non possiamo riassumere in questo podcast. Vinny continuerà a suonare per il resto della sua vita. La rottura con i Pantera non sarà amichevole e a nulla servì l'essersi chiamati in altro modo. Lo scambio di battute fra Phil e Vinny proseguirà per anni, o meglio fino al 2008, in cui i due tornarono timidamente a parlarsi. A quel punto i fan iniziarono a gran voce da tutto il mondo a chiedere finalmente una reunion dei Pantera. Vinny, tuttavia, dirà che non c'era neanche una possibilità. Senza Darrell, i Pantera non ci sono. Non cambierà mai idea fino alla sua morte, avvenuta il 22 luglio 2018 per una cardiomiopatia derivante da malattia coronarica. Riceverà gli stessi tributi riservati al fratello, bara dei Kiss compresa, venendo sepolto accanto a lui e ai loro genitori, imprimendo nell'eternità il loro rapporto di fratellanza. I due Abbott lasciano alle loro spalle un percorso insolito nel mondo della musica. Molte band, almeno molte di quelle famose quanto i Pantera, fanno successo al primo colpo, al secondo, e a quel punto, se falliscono, semplicemente evaporano. Loro due no. Loro due hanno fallito 4-5 volte prima di avere successo. e da quei fallimenti hanno avuto la forza di reinventarsi completamente, ricominciare da capo e finalmente vedere la loro incrollabile tenacia ripagata. Certo, Darrell ha sempre ricevuto gli elogi maggiori, come al solito si addice al chitarrista solista, e in effetti tra i due forse era il più bravo, se un paragone si può fare. Vinnie Paul, tuttavia, si è fatto strada con un sound pesante quanto veloce, e l'intesa fra i due era perfetta. Due macchine. Andandosene, hanno creato un vuoto nel mondo del metal che sembra ancora ad oggi impossibile da riempire, senza però essere mai dimenticati dai loro fan, che tentano ancora imperterriti di vedere passati i loro pezzi in tutte le messaggerie delle radio dedicate al rock nel mondo.
Well, I guess you took my youth and gave it all away. Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
Ora a noi, Scarpette Rosse. Voglio sapere dove sono i miei soldi. Rispondi immediatamente.
Ok.
Il 17,5% in buoni del tesoro con rendimento per l'anno fiscale. L'8% in titoli azioni riporta il 9% di vita per il prodotto nazionale lordo. Per fortuna, le corone mortuarie sono deducibili.
Fra i più accaniti ed insospettabili fan dei Pantera, ce n'è uno che risponde al nome di Jim Carrey. Che l'attore avesse gusti particolari rispetto agli standard di Hollywood si era già notato nel 1994, quando aveva portato sul set di Ace Ventura i Cannibal Corpse per un cameo. Recentemente ha rilasciato diverse interviste in cui parla del suo amore per i Pantera, nonché del momento in cui li ha scoperti. Ero in macchina con il mio manager che mi dice: guarda, ti faccio sentire una cosa, prendi questo disco, mettilo. Lo mettiamo su, era un disco dei Pantera. Dopo pochi secondi dall'inizio del brano ho iniziato a ridere in maniera incontrollabile. Reazione strana, potrete pensare voi, ma ricordiamoci chi è Jim Carrey. Non avevo mai sentito, continua, infatti, niente del genere. La loro musica mi ha colpito in una maniera folle, non riuscivo a trattenermi, era troppo. Jim non è fan solo del metallo, naturalmente. Ascolta ogni genere di cosa, almeno secondo le sue dichiarazioni. Passa dal jazz al rap, addirittura ai canti gregoriani.
È il momento di fare casino! C-A-S-I? No! Mi dispiace! La faccio!
Ogni tanto, dice in un'altra intervista, ho bisogno di caos e follia, di roba diretta come Breed dei Nirvana, ma ancora meglio, i Pantera. E qui arriva la chicca più grande, il proseguio del racconto di Jim Carrey in macchina con il suo manager. Perché alla fine di quel viaggio fatto al sound dei Pantera, arrivano entrambi al loro hotel, si trovano a San Diego. Quando arrivano è ora di punta in un hotel importante e quindi devono fare la fila per il check-in. Stanno lì un po' annoiati, un po' accaldati e si guardano intorno. Il manager a un certo punto spalanca gli occhi, tira Jim e gli dice: ma lo sai chi sono quelli? 6 o 7 metri dietro di loro, agghindati come dovessero andare sul palco di lì a 30 secondi, c'erano proprio i Pantera.
Blending the 80s and 90s with hate. Modern positions are wasted and